Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Luz Mari Ramirez Mosquera,
membro dell'Associazione Nazionale di Dispersi Afro-Colombiani, sopravvive ad un attentato alla sua vita compiuto da due membri delle forze di sicurezza. Nessuno è stato portato finora davanti alla giustizia.
Mernan Henry Diaz
è un attivista che ha parlato con i rappresentanti del governo, della comunità internazionale, per analizzare casi specifici di violazioni dei diritti umani. È stato visto l'ultima volta il 18 aprile 2012, mentre stava organizzando una marcia di protesta nella capitale Bogotà.
Maria Amanda Bianco
è una leader della comunità che lavora per le donne disperse. È stata rapita da un gruppo di uomini non identificati a Bogotà il 29 gennaio del 2012. Precedentemente era già stata rapita dai membri delle forze di sicurezza e dai paramilitari. Dopo ciò ha dichiarato: ero spaventata, piangevo, chiedevo aiuto. Ho detto agli ufficiali di polizia che ero un difensore per i diritti umani e loro hanno iniziato a ridere.
Buonasera a tutti, quello che abbiamo appena ascoltato sono state delle testimonianze di alcuni difensori dei diritti umani colombiani. In quasi ogni paese delle Americhe i difensori dei diritti umani vengono sistematicamente presi di mira e sottoposti a procedimenti penali pretestuosi per farli desistere dal prendere le parti di gruppi più emarginati. Questo è quello che ha dichiarato Nancy Tapia Stonado, ricercatrice di Amnesty International, sui difensori dei diritti umani nelle Americhe. Oggi parleremo delle gravi violazioni dei diritti umani in Colombia. A causa infatti del conflitto armato interno, tutte le parti coinvolte, forze di sicurezza, paramilitari, gruppi di guerriglia, si sono rese responsabili di sistematiche violazioni dei diritti umani, delle persone e del diritto internazionale. Le popolazioni indigene e i campesinos sono le principali vittime di questo violento conflitto. E ora diamo un breve quadro storico della Colombia.
Il XX secolo ebbe inizio nel bel mezzo della Guerra dei Mille Giorni. Causò circa 100.000 morti. Nel 1903 gli Stati Uniti riuscirono, per mezzo di un movimento secessionista, ad ottenere la nascita di Panama come stato indipendente dalla Colombia. La modernizzazione della società colombiana determinò l'approfondimento dei conflitti interni e lo sviluppo di nuove contraddizioni. Allo scontro tra la parte della società che esprimeva gli interessi della grande proprietà agricola e quella legata al processo di industrializzazione si aggiunse quello generato dallo sviluppo del movimento agrario e alla forte tensione derivante dalla crescita del proletariato urbano e del movimento operaio legato ai centri industriali. Nel 1928 uno sciopero di lavoratori impiegati nel settore della produzione ed esportazione delle banane, controllato dal 1891 dal monopolio delle United Fruit Company, venne represso nel sangue a Cienaga, vicino a Santa Marta. Questo episodio, che costò la vita a 3.000 persone radunate nella piazza della città e sulle quali venne fatto aprire il fuoco delle mitragliatrici dell'esercito dopo aver bloccato le vie di fuga, inaugurò la pratica incostituzionale di utilizzare le forze armate come strumento di pressione politica.
Intanto nel 1930 viene fondato il Partito Comunista Colombiano, mentre i moti di protesta si estendevano ad altri rami industriali e agricoli, unendosi anche alle agitazioni studentesche. Nello stesso anno si conclude anche l'egemonia ventennale dei conservatori, proprio perché tra il 30 e il 46 sarà il Partito Liberale a governare il paese. All'interno del partito stesso si crearono due tendenze distinte, la destra liberale da una parte e dall'altra la sinistra liberale progressista, capeggiata da Gaetan. E Gaetan verrà ucciso nel 1948 durante la campagna elettorale a Bogotà da un esponente conservatore. E questo assassinio diede origine al Bogotazzo, cioè una serie di proteste violente nella capitale colombiana che vennero duramente represse, e come conseguenza di questi fatti nel 1948 si formarono delle forze guerrigliere liberali da una parte e forze guerrigliere comuniste dall'altra, che praticavano l'autodifesa armata delle comunità contadine. E intanto, con l'intento di pacificare il paese, la classe politica favorì un colpo di Stato e mise al potere il generale Pinilla, La maggior parte dei guerriglieri liberali, attratti dalle proposte di pace istituzionali, consegnano le armi, mentre i gruppi, le forze di guerriglia comuniste, non credettero alle promesse del governo e continuarono la lotta armata contro lo Stato.
Un accordo tra il Partito Liberale e il Partito Conservatore mise fine alla dittatura di Pinilla nel 1957. Una giunta militare provvisoria istituì il Fronte Nazionale, un accordo che prevedeva di assegnare ogni 4 anni la presidenza in modo alternato ai 2 partiti, indipendentemente dall'esito elettorale. A partire dal maggio 1964, decine di formazioni guerrigliere si organizzarono insieme a diverse comunità contadine, formando le FARC, cioè le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane. Nello stesso anno, sotto l'influsso della Teologia della Liberazione, venne creata anche una seconda formazione, ELN, cioè l'Esercito di Liberazione Nazionale. Nel 1982 arrivò alla presidenza Betancourt Quartas, che propose di dialogare con le principali forze guerrigliere. Nel 1984 furono firmati gli accordi della Uribe con le FARC, che prevedevano un cessate il fuoco, istituzione di elezioni popolari per sindaci e governatori, la decentralizzazione amministrativa e garanzie per l'attività politica di tutti i movimenti. Dalla metà degli anni 90, anche in conseguenza del peggioramento delle condizioni di vita di importanti fasce popolari, le guerriglie delle FARC e dell'LNN videro entrare nelle proprie fila sempre più uomini, e questo rafforzamento costrinse il governo a negoziare un processo di pace con le FARC tra il 1998 e il 2002. Nonostante avessero firmato un accordo chiamato Agenda Comune per il Cambiamento verso Nuova Colombia, nel 2002 il governo decise di interrompere i dialoghi e riprendere la guerra in tutta la Colombia, potendo contare sul sostegno militare ed economico ottenuto nel frattempo dagli Stati Uniti, attraverso il cosiddetto Plan Colombia. Successivamente le FARC catturarono Ingrid Betancourt, figlia di Gabriel Betancourt, ex ministro del dittatore Pinilla, esponente politica dello Stato e candidata alla presidenza per il partito da lei fondato, cioè il partito Partido Verde Oxigeno, dopo aver tentato senza successo la carriera politica nel Partito Liberale.
Ingrid Betancourt venne trattenuta dalla guerriglia insieme alla sua vice, Clara Royas, il 23 febbraio 2002. E verrà mantenuta in condizione di prigioniero di guerra con il fine di forzare il governo a realizzare uno scambio di prigionieri tra le parti. La vicenda si concluse con la liberazione della Royas, mentre il rilascio della Betancourt fallì in seguito alla morte del capo negoziatore delle FARC, cioè Raúl Reyes. La Betancourt fu liberata il 2 luglio del 2008 attraverso un'operazione militare. E nel frattempo, nel 2002, giunse al potere Vélez, con la promessa di porre fine alla violenza dei paramilitari e di sconfiggere quindi questi gruppi guerriglieri. Vélez estese la guerra contro le FARC e contro anche l'Esercito di Liberazione Nazionale e contro anche tutte le popolazioni considerate la base di appoggio della guerriglia. E durante il suo periodo le violazioni dei diritti umani crebbero enormemente, come massacri dei paramilitari e dell'esercito, sparizioni forzate, omicidi di attivisti o di sindacalisti, indigeni o omicidi attuati contro esponenti dei partiti di sinistra.
playa. La paloma y el laurel abre la playa. El gusano y el pie cierra la muralla.
Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Voglio morire quando muore il giorno, in alto mare e con la faccia al cielo. Dove pare sogno l'agonia, e l'anima un uccello che si libra in volo. Non sentire negli ultimi istanti, ormai a tu per tu con il cielo ed il mare, altre voci o preghiere singhiozzanti che il maestoso rompersi delle onde. Morire quando la luce triste ritira le sue auree reti dell'onda verde, ed essere come questo sole che lento spira, qualcosa d'assai luminoso che si perde. Morire è giovane, prima che distrugga il tempo greve la gentile corona. Quando la vita dice ancora sono tua, anche se che ci inganna, ben lo sappiamo.
Abbiamo appena sentito la canzone La muraglia di Intillimani e precedentemente anche la poesia dal titolo Per quel tempo del poeta messicano Manuel Gutiérrez Najera. E adesso invece ci colleghiamo telefonicamente con Maria Panatero del Coordinamento America Latina. Allora, ci spiegheresti cosa prevede la legge sulle vittime e la restituzione della terra controfirmata a giugno 2012?
Sì, senti, innanzitutto, diciamo così, così come Amnesty, vorremmo precisare che questa legge finalmente riconosce l'esistenza di un conflitto armato in Colombia che fino, insomma, con l'epoca del presidente precedente non veniva riconosciuto. Con questa legge diciamo che vengono previsti dei risarcimenti e una riparazione per le persone che sono state oggetto di violazioni dei diritti umani. Restituzione della terra che però comunque viene legata a diversi stadi, quindi insomma è una cosa che non è così, diciamo così, completa, ci sono delle eccezioni e poi c'è una si prevede un risarcimento anche per le persone, per le ragazze, per le donne e le ragazze che sono state stuprate nel corso di questo conflitto. Anche questa è una cosa difficile da realizzare perché appunto non tutte le persone vogliono sporgere denuncia, anche perché sovente vengono minacciate. E quindi diciamo che sarà una cosa, diciamo, mano a mano anche queste donne prendono coscienza di questa situazione, aiutate anche da organizzazioni varie per i diritti umani, e quindi si spera che anche su questo versante la cosa possa essere vista e risolta, perlomeno in parte. Altra difficoltà a volte è la mancanza di risorse per riconoscere questi risarcimenti.
Ecco, e più in generale ci spiegheresti qual è la situazione dei difensori dei diritti umani in Colombia, quali sono i rischi che corrono i militanti dell'ONG o dei sindacati?
Sì, certo, diciamo che queste organizzazioni sono che lavorano, appunto, che danno supporto alle persone che hanno subito delle violazioni, sono purtroppo prese di mira da questi nuovi gruppi paramilitari in particolare, che, diciamo così, non è vero che siano stati tutti smobilitati, si sono un po' ricostituiti sotto un'altra forma. E quindi queste persone che fanno queste attività vengono minacciate, sono a volte costrette, diciamo così, a cambiare, a spostarsi per evitare, appunto, delle cose peggiori. Vengono minacciate con telefonate, con email. Ci sono dei sindacalisti che sono stati presi di mira e, diciamo così, la loro vettura è stata un pochino presa di mira da persone che hanno sparato contro di loro. E si sono salvati, alcuni sì e altri no. Diciamo che sono queste comunità afrodiscendenti che vengono anche loro un po' presi di mira e, diciamo, vengono costrette ad abbandonare le loro terre, anche se, cioè, loro si vogliono essere comunità di pace, però questo è un tipo di atteggiamento che il governo non apprezza.
E ci spieghi come procedono i negoziati avviati il 18 ottobre tra il governo e le FARC? Quali tensioni sono emerse?
Diciamo che purtroppo, diciamo, anche lì il problema da risolvere non è da poco. Stanno attualmente discutendo sul problema della terra, che è la cosa principale, diciamo, da cui praticamente sono nate un pochino questi gruppi di guerriglieri. E questo è un problema di ridistribuzione delle terre, di cambiamento della situazione agraria. Attualmente sono in corso i colloqui, pare che non debbano durare in eterno, ecco, la cosa dovrebbe risolversi in 6-8 mesi, anche perché altrimenti, insomma, diventerebbe un qualche cosa che non avrebbe poi più senso. La cosa così che rileva Amnesty è che in questa trattativa non manca un pochino quella che dovrebbe essere la base, un prerequisito, che è il rispetto dei diritti umani. Non è stato dichiarato il cessate il fuoco e continuano a verificarsi delle violazioni dei diritti umani nei confronti di tutte delle persone, dei civili.
Va bene, allora.
Diciamo che altre notizie al momento non ci sono, perché sono in questo momento delle cose piuttosto riservate.
Ecco, no, sei stata molto esaustiva. Allora, io ringrazio Maria Panatero del Coordinamento America Latina e la saluto. Ciao.
Grazie a voi.
E ora ascoltiamo una canzone, Aguas de Marzo, de Jobim.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, canga,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
a ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo, é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da bocada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama,
é um passo,
é
uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é o resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março,
fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Uma cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março,
fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março,
fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ó,
oito,
forte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, bá,
pá,
pá, de barziza,
zá,
zá, ziza, anda, bebê, 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 anda, bebê.
E adesso veniamo alle ultime notizie.
Lunedì 20 novembre, 110 paesi, membri delle Nazioni Unite, hanno dato il via ad una risoluzione che chiede l'abolizione della pena di morte. Il documento è stato approvato dalla terza commissione dell'Assemblea Generale che si occupa di questioni sociali e umanitarie e a dicembre sarà vagliata dall'ONU in seduta plenaria. Ci sono ancora 36 astenuti e 39 paesi che dicono no, tra cui Cina, Siria, Egitto, Corea del Nord, Iran e Arabia Saudita.
In merito alla Giornata Internazionale per i Diritti Umani, il 10 dicembre, Amnesty ha pubblicato una cronologia che passa in rassegna i più importanti avvenimenti del 2012 in materia di diritti umani. Inoltre svolge la maratona mondiale di firme online, in cui è possibile partecipare fino al 16 dicembre sul sito.
Nel giorno in cui i leader delle tre istituzioni dell'Unione Europea hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, Amnesty International ha riconosciuto il contributo dato alla pace negli ultimi 55 anni.
Vi ricordo infine che il nostro gruppo è presente alla Rocca Paolina con un tavolino nell'ambito della manifestazione Natale alla Rocca. Vi aspettiamo e venite a trovarci.
Enaltece nuestra causa para que yo te revele, enaltece nuestra causa, para que yo te revele los misterios de mi grandeza, y así brille con mi luz. Los misterios de mi grandeza son la luz de la eternidad. Oye, oye, con la alegría, con la alegría de tu corazón, y merecerás hallarme, mi belleza reflejar, y merecerás hallarme.
Auguri a tutti i Radio Amnesty ascoltatori. In espressione senese, buon Natale nella formazione. In espressione edu,
e vabbò, gomba, buon Natale.
In espressione ugubina,
c'è gita gubbia, vede l'albero.
In espressione giorgina,
certo, venite pure a Spoleto per le feste.
In espressione genovese,
a Zena non si festa senza pena.
In espressione ponteggiana,
oh, buon Natale anche dal Franchia.
In espressione nanuiana, in espressione zambese,
dode giagaba dalaba.
In espressione filo araba, in espressione baltica,
yotto matta sec Natalia.
In espressione ispanica, buena suerte natalicia vosotros. In espressione bantu,
jaja bodo soga.
In espressione internazionale, auguri e diritti di festa per tutti. A dopo le vacanze!